Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le startup che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato.
Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
Benvenuti o bentornati a The Future of. Questo è lo spazio dei curiosi di futuro. Io sono Andrea Ferrante e in questa puntata numero 116 vi racconto l'innovazione, la tecnologia, le startup che anche questa settimana hanno contribuito a cambiare il modo in cui vivremo in futuro. Nel menu di questa settimana 1. La NASA conferma che il rover Perseverance si trova davvero in un antico delta fluviale. Scatta la caccia alle tracce di vita aliene. 2. Debutta in Germania il primo treno completamente unmanned e che opera sulle stesse reti dei treni con conducente. 3. I software di sorveglianza scolastici negli USA tra prevenzione, invasione della privacy e risultati quantomeno dubbi. 4. Tornano alla carica desalinizzazione ed osmosi inversa, ma in una versione rivista e corretta, per fornire acqua dolce a 400.000 abitanti in Kenya. 5. Effettuato il primo trasporto via drone di polmoni da trapiantare, uno degli organi più delicati da trasportare. 5. In California, un team di scienziati sconfigge un caso di depressione grave grazie ad un impianto cerebrale. 7. Una startup di ex SpaceX progetta reattori nucleari portatili e si riapre il dibattito. Silence, please. La prima notizia dal futuro di questa settimana viene da Marte. Grazie alle immagini e dalle ricerche del rover Perseverance, gli scienziati sono ormai sicuri che il veicolo sia letteralmente seduto sul pavimento di un grande lago, che una volta era alimentato da un fiume serpeggiante che entrava nella profonda conca da ovest. Stiamo parlando di eventi di oltre 3,5 miliardi di anni fa, quando il clima del pianeta rosso era molto più benevolo. La scelta del cratere, denominato G0 o G0, era stata fatta grazie ad immagini prese dallo spazio che lasciavano intendere che l'area fosse stata una volta al delta di un fiume, ma la certezza la si poteva ottenere solo andandoci fisicamente. Dalle osservazioni di Perseverance è ormai certo che nel punto in cui il sistema fluviale incontrava l'acqua del lago, i flussi hanno improvvisamente rallentato e i sedimenti in sospensione sono caduti, formando un delta a forma di cuneo, come si vede del resto normalmente sulla Terra. Perché questo è importante? Perché è in un tale ambiente che i microrganismi potrebbero aver prosperato ed è dove le loro tracce chimiche potrebbero essere conservate. I microbi marziani, ammesso che siano esistiti, avrebbero preferito esattamente le acque più calme e persistenti associate a un delta. Ed ora? Processo di studio è ancora molto lungo. Il robot ha il compito di raccogliere e confezionare più di 2 dozzine di campioni di roccia da varie località. Questi campioni saranno riportati sulla Terra, pensate, nei primi anni 2030, per essere esaminati in laboratori che hanno la competenza e gli strumenti per determinare se le forme di vita microscopiche, se alcune forme di vita microscopiche almeno, hanno mai toccato la superficie di Marte. Per farlo bisognerà inviare un robot che raccoglierà i campioni, li porterà ad un razzo che li spedirà ad un satellite in orbita e poi finalmente faranno ritorno sulla Terra. Ma come sempre, per i progetti complessi, la soluzione è aggredire e risolvere un problema per volta. Siamo appena alla fase 1, ma almeno siamo nel posto giusto. La seconda notizia della settimana ci arriva dalla vicina Germania e riguarda il mondo della mobilità. L'operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn e il gruppo industriale Siemens hanno presentato lunedì il primo treno automatizzato e senza conducente del mondo nella città di Amburgo, definendolo una soluzione più puntuale ed efficiente dal punto di vista energetico dei treni tradizionali. Ma come, vi chiederete voi, esistono già treni senza pilota a bordo? Persino a Milano la linea Lilla della metropolitana è driverless. Altre città come Parigi hanno metropolitane senza conducente, mentre gli aeroporti hanno spesso treni monorotaia automatizzati che percorrono i terminali. Ma tutti questi casi funzionano su binari singoli esclusivi o su linee interamente dedicate, mentre il treno di Amburgo condividerà i binari con altri treni regolari. Quattro di questi treni si uniranno alla rete ferroviaria urbana rapida S-Bahn della città e inizieranno a trasportare passeggeri da dicembre, utilizzando l'infrastruttura ferroviaria esistente. In ogni caso, anche se il treno è controllato attraverso la tecnologia digitale e completamente automatizzato, un conducente sarà ancora presente per supervisionare i viaggi ogni volta che ci saranno passeggeri a bordo. Mi viene sempre più in mente quel famoso meme che dice: i mezzi del futuro saranno guidati da un uomo e da un cane. L'uomo servirà a dare da mangiare al cane ed il cane a controllare che l'uomo non tocchi nulla. Ma tralasciando le battute, il CEO di Siemens ha dichiarato che si stima che i treni automatizzati possono trasportare fino al 30% in più di passeggeri, migliorare significativamente la puntualità e risparmiare più del 30% di energia. E questi sono risultati reali, o almeno da dicembre sapremo se è proprio così. La terza notizia della settimana è abbastanza inquietante e ci parla di un futuro di sorveglianza che, nonostante possa avere dei fini positivi, ovviamente ci lascia diverse perplessità. Quando la pandemia è iniziata l'anno scorso, sono emerse innumerevoli forme di disuguaglianza, tra le quali il fatto che milioni di famiglie americane, ma potremmo dire in tutto il mondo, non hanno accesso a computer portatili o a internet a banda larga. Dopo alcuni ritardi, le scuole di tutto il paese sono entrate in azione e hanno cominciato a distribuire tecnologia per permettere agli studenti di imparare a distanza. Secondo una recente ricerca del Center for Democracy and Technology americano, l'86% degli insegnanti ha riferito che durante la pandemia le scuole hanno fornito tablet, laptop o Chromebook agli studenti al doppio del tasso registrato prima della pandemia. Un buon esempio dei tentativi delle scuole di colmare la disparità di accesso digitale. Il problema è che molti di questi dispositivi elettronici sono stati utilizzati per monitorare gli studenti, passando al setaccio anche le chat private, le mail e i documenti, tutto in nome della protezione. Gli amministratori scolastici, grazie ai software di sorveglianza, hanno cercato di prevenire fenomeni gravi e molto delicati, come i suicidi, l'autolesionismo, disordini alimentari o casi di bullismo. Ma come spesso accade, c'è un'altra faccia della medaglia. È stato un grande affare. Le scuole hanno speso milioni di dollari in infrastrutture di sicurezza che per lo più si sono rivelate inefficaci. Anzi, hanno prodotto risultati discutibili. Insicurezza, rischio di esposizione di dati personali, aumento delle punizioni, risultati educativi in peggioramento. Chiaramente non esiste uno studio esaustivo sulla correlazione tra sorveglianza e risultati ottenuti dalla stessa, ma l'argomento suscita sicuramente molte domande e per ora ancora poche risposte. E voi che cosa ne pensate? La quarta notizia del futuro è invece un bellissimo caso di Tech for Good, che mette in relazione persone e luoghi che non potrebbero essere più lontani tra loro, la Finlandia ed il Kenya. Solar Water Solutions, una società finlandese che sviluppa tecnologie legate all'uso dell'acqua, si è avvicinata più di chiunque altro alla possibilità di offrire al mondo acqua dolce, essenzialmente illimitata, attraverso la sua tecnologia di desalinizzazione a zero emissioni, zero costi di funzionamento e non inquinante. Ora, grazie al sostegno del gruppo olandese Climate Fund Managers, il dispositivo è in fase di installazione nella contea di Kitui, in Kenya, come parte di un progetto a lungo termine per fornire acqua a 400.000 kenioti che vivono in aree rurali, e questo entro il 2023. Ed il 2023 è praticamente dopodomani. La società ha costruito il suo impianto di desalinizzazione in un container, rendendo facile ed efficiente la spedizione di 200 unità sulle coste di Kitui, dove la tecnologia cosa farà? Convertirà tra 4.000 e 7.000 litri all'ora di acqua di mare o 10.000 litri all'ora da acqua salmastra, e il tutto alimentato interamente da pannelli solari. L'impianto usa una tecnica chiamata osmosi inversa, un metodo che, pur essendo efficace, attenzione, ha dimostrato di essere pericoloso per l'ambiente umano e naturale, visto che il mantenimento delle membrane desalinizzanti richiede l'uso di sostanze chimiche potenzialmente pericolosissime per l'uomo. Qui sta la novità. I finlandesi non solo hanno progettato un dispositivo che richiede pochissima manutenzione, ma che usa solo detergenti non tossici, come l'acido citrico, per pulire queste membrane. Siamo curiosi di capire se sarà un successo ed ovviamente ce lo auguriamo di tutto cuore. La quinta notizia della settimana arriva dal Canada e riguarda il mondo dei droni. Unither Bioelectronic, una società di bioingegneria focalizzata sul trasporto di organi, ha recentemente completato un volo proof of concept in cui un paio di polmoni umani sono stati spediti via drone al sito di trapianto in circa 6 minuti. I polmoni sono stati trasportati dal Toronto Western Hospital al Toronto General Hospital. I medici avevano bisogno dei polmoni per un trapianto che doveva essere eseguito il giorno stesso su un paziente che è presto diventato il primo paziente trapiantato a ricevere i suoi nuovi polmoni con un drone. Forse avrete sentito parlare di casi simili in passato. Infatti altri organi sono stati spediti via drone prima di questo successo, ma i polmoni sono particolarmente sensibili ai cambiamenti ambientali durante il trasporto, con il forte rischio che un'ossigenazione insufficiente renda poi inutilizzabili i polmoni donati. Per rendere il viaggio utile e proficuo, quindi, gli ingegneri hanno dovuto progettare un contenitore leggero in fibra di carbonio in grado di resistere alle vibrazioni e ai cambiamenti di altitudine e pressione barometrica durante il volo. Il drone e il preziosissimo container sono stati dotati di un paracadute e di un sistema GPS avanzato, poiché il drone ha volato chiaramente senza equipaggio. Questo caso è importante per almeno due motivi. Il primo è legato al beneficio intrinseco dell'uso dei droni, il tempo. Nel trasporto organi ogni minuto conta. E dall'interno di una città trafficata, anche se la distanza è solo per pochi chilometri o poche decine di chilometri, lo strumento può rivelarsi davvero prezioso. Secondo, perché le ricerche ci dicono che la futura accettazione sociale dell'uso dei droni per il trasporto, in questo caso di merci e persone, passa anche dalla provata utilità sociale di questi mezzi. Quindi, quando un giorno saremo confidenti a farci trasportare noi stessi come passeggeri di questi mezzi, lo dovremo anche a questi utilizzi pionieristici e meravigliosi. La penultima notizia della settimana arriva dalla California e ci consente di tornare a parlare del tema affascinante degli impianti cerebrali. Una donna con una grave depressione è stata quasi senza sintomi per un intero anno, dopo che un team di scienziati della University California di San Francisco ha impiantato un dispositivo nel suo cervello per interrompere i pensieri depressivi con una stimolazione elettrica. Il caso è il primo a dimostrare che la stimolazione altamente mirata in un circuito cerebrale specifico può essere una forma efficace di trattamento per la depressione grave, che colpisce circa il 5% degli adulti in tutto il mondo. Fate il conto di quante persone siano il 5% di una popolazione di 7,7 miliardi di persone sul pianeta oggi ed avrete la misura dell'importanza di questi approcci. La soluzione si affianca a quelle esistenti e nei casi abbastanza frequenti di pazienti resistenti alle terapie farmacologiche conosciute potrebbe essere anche l'unica. Come sempre, la strada è tracciata ma ancora lunga. Il trattamento è stato personalizzato per il cervello di questa paziente di nome Sara, ma è ancora tutto da provare che possa essere scalato e replicato. L'idea di alterare l'umore con la stimolazione elettrica del cervello potrebbe sembrare la premessa per la trama di un film di fantascienza, ma è pratica non nuova, Anzi, a onor del vero, è quasi 100 anni che gli scienziati ci lavorano. La terapia elettroconvulsivante è stata introdotta negli anni 30 e si è oggi evoluta alle forme che conosciamo, ma il concetto di base è sempre lo stesso: correggere una specifica disfunzione del cervello introducendo impulsi elettrici in un punto e in un momento molto precisi. L'approvazione di questo trattamento specifico da parte delle varie agenzie nazionali è ancora piuttosto lontano, ma la possibilità che accada in futuro si fa sempre più concreta. L'ultima notizia della settimana ci parla di qualcosa di apparentemente incredibile: reattori nucleari portatili. L'energia nucleare, infatti, potrebbe diventare portatile sotto forma di microreattori relativamente leggeri e convenienti. Un team di ex ingegneri di SpaceX sta sviluppando, a loro dire, la prima fonte di energia portatile a zero emissioni, che può portare energia in aree remote, oltre a permettere anche una rapida installazione di nuove unità in aree popolate, affermazione che giustamente desta qualche preoccupazione. L'anno scorso il team ha ottenuto 1,2 milioni di dollari di finanziamento da alcuni business angels per finanziare la startup Radiant, un importo piuttosto contenuto a dire il vero, che ci fa pensare che l'avanzamento si limiti allo studio di fattibilità, anche se gli articoli sull'argomento parlano già di prototipo. Il microreattore produrrebbe più di un megawatt, che Radiant dice essere sufficiente per alimentare circa 1000 case per quasi 8 anni. Date le dimensioni, l'impianto potrebbe essere facilmente trasportato per via aerea, marittima e anche su strada ovviamente, il che significa che sarebbe in grado di fornire energia a prezzi accessibili a comunità che non hanno facile accesso all'energia rinnovabile, permettendo loro ovviamente di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La società porta come esempi strutture militari che desiderano essere indipendenti, che magari sono un po' isolate rispetto al resto delle strutture circostanti, centri di ricerca sperduti nell'Artico ed altri casi molto specifici. L'idea proverrebbe dagli studi fatti nel settore aerospaziale, nati per ipotizzare nuove forme di energia trasportabili su altri pianeti. Del resto è noto il desiderio di Elon Musk di arrivare su Marte e colonizzarlo, e Radiant ha già ottenuto 2 brevetti alla base della sua tecnologia proprietaria. Insomma, le premesse sembrano interessanti. Alcuni asset di base evidentemente sono già disponibili. Non c'è dubbio che alcuni clienti potrebbero essere già alla porta, ma la domanda di fondo resta sempre la stessa: è il nucleare la strada da percorrere? La puntata di The Future Of è finita, vi ringrazio di avermi fatto compagnia anche questa settimana. Vi ricordo che sul sito di thefutureof.it c'è una bellissima newsletter che approfondisce tutti i temi che sono stati trattati dal podcast durante la settimana e di conseguenza vi invito ad iscrivervi. The Future Of è un progetto di divulgazione gratuita, quindi vi ricordo sempre di parlare di The Future Of ai vostri amici, ai vostri colleghi e agli appassionati di futuro. E con questo vi aspetto la prossima settimana.